Primo passo. Abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte alla dipendenza dal sesso e dall'amore e che le nostre vite erano divenute incontrollabili. L'espressione senza potere ha un significato particolare per noi che descrive esattamente la nostra situazione. Per prima cosa significa che non avevamo più il potere necessario per fare scelte sane nell'ambito sessuale e affettivo. Eravamo divenuti schiavi del sesso e dell'amore, che sperimentavamo come dipendenza affettiva, intrighi romantici, fantasie e o compulsioni sessuali. Il fatto che ne eravamo ormai prigionieri mostra che c'era qualcosa di estremamente importante e potente nei nostri comportamenti sessuali e affettivi, che sembravano darci una sorta di ricompensa di cui avevamo bisogno o pensavamo di avere bisogno. A volte ci stordivamo con attività sessuali per non avere a che fare con la realtà così piena di esigenze e responsabilità. A volte cercavamo di ridurre il senso di responsabilità o le frustrazioni della vita prendendoci delle vacanze romantiche o sessuali. A volte cercavamo di riempire il vuoto che avevamo dentro con un'altra persona. O magari nascondevamo la paura di impegnarci in una relazione dietro il pretesto di star vivendo secondo nuovi standard morali basati sul sesso senza colpa, sull'amore libero o sul sesso occasionale. Ma stavamo tutti utilizzando la nostra energia sessuale ed emotiva o per diminuire il dolore o per aumentare il piacere. Erano queste le ragioni che guidavano costantemente le nostre azioni e intenzioni sessuali e romantiche. A un certo punto della nostra vita, il nostro comportamento ha iniziato ad assumere le caratteristiche compulsive della dipendenza. Gli episodi compulsivi, che erano una volta poco frequenti, divennero prima mensili, poi settimanali e incominciarono ad avvenire in momenti inopportuni. Iniziarono a interferire con doveri familiari e lavorativi. Quello che era un occasionale sognare ad occhi aperti divenne una costante ossessione che distruggeva la nostra capacità di concentrarci sia sulle cose banali che su quelle più importanti. Avevamo perduto completamente il controllo sulla frequenza o sul numero di volte in cui avevamo cercato la soluzione romantico-sessuale ai problemi della vita. Bene, mi fermo e vi racconto un po' quella che è stata la mia esperienza, no? Di toccare fondo prima di arrivare a SLA. Io sono entrata in SLA ormai 6 anni fa e sono arrivata in maniera, diciamo, molto fortunatamente la mia terapeuta mi ha raccomandato i 12 passi, che è una fortuna che non tutti hanno. E parlando con la mia terapeuta, io ho sempre lavorato con terapeuti nel corso della mia vita, c'è stato un momento in cui quello che le raccontavo era una escalation di dolore. Io penso di essere stata una dipendente dal sesso e dall'amore da quando ero bambina, perché fin da quando ho memoria io sui miei diari ho scritto sono innamorata di quel compagnetto di classe, non riesco a smettere di pensare a quel ragazzo. Ogni 2-3 pagine di diario io avevo un nuovo innamoramento. Questa è stata un'escalation sempre più forte fino a che verso i 30 anni mi sono messa con una persona che è stato il mio qualifier, no? Quello che noi in SLA chiamiamo il qualifier, ovvero la persona che mi ha portato a toccare fondo. È stata una relazione che è iniziata apparentemente in modo normale. Normale che cosa vuol dire? Normale per me. Per me era normale vedere una persona, conoscere una persona e dopo 24 ore essere convinta di essere innamorata di lui. Era normale non riuscire a stare 2 giorni senza vederlo. Era normale avere un patimento e una sofferenza che mi distoglieva dalle mie attività quotidiane, come dice il primo passo. Questo normale è andato avanti per mesi. Noi siamo stati insieme, abbiamo vissuto insieme, fino a che a un certo punto ci siamo lasciati e lì è iniziato il mio toccare fondo. No? Io, rileggendo la storia del fondatore di SLA, mi sono rivista tantissimo nel suo racconto proprio di escalation di dolore, cioè nel momento in cui mi veniva tolta quella sostanza che io avevo, che in realtà creavo dentro di me, perché la mia sostanza era l'adrenalina, il cortisolo, la dopamina, tutti quegli ormoni che mi provocavano la dipendenza affettiva. Io andavo giù di testa, era proprio uno sballo totale per me stare con una persona che volevo ottenere nella mia vita. Perché era uno sballo? Perché quella persona non era mai disponibile. Ed è quello che mi ha portato a toccare fondo, perché io quello che cercavo era raggiungere quella persona che mi sembrava sempre vicina, a portata di mano, mi sembrava di poterlo sempre toccare e afferrare, no? Era lì, cioè era con me, però non c'era mai, non riuscivo mai ad arrivare ad avere una vera vicinanza col suo cuore e avere una vera intimità fisica. E più lui scappava, più io lo inseguivo, e a volte questa dinamica malata avveniva stando nella stessa stanza. Cioè la lontananza fisica non è l'unico modo in cui io soffrivo, era anche una lontananza emotiva pur stando nella stessa stanza. Io non mi sono mai sentita così sola come stando nella stessa stanza del mio qualifier, colui che mi diceva: ma non puoi stare un po' zitta, devi sempre parlarmi. Cioè, ecco, quella distanza, quella freddezza, mi sembrava che ci fossero 100 chilometri tra di noi, no? Quando ci siamo lasciati, io ho iniziato a inseguirlo in una maniera ossessiva. Poi abbiamo avuto un periodo in cui lui mi ha proposto una relazione aperta, pensando che quello l'avrebbe aiutato a stare con me. In realtà mi ha iniziato a provocare delle crisi d'ansia, perché noi ci vedevamo ogni tanto e io non sapevo mai se tra un incontro o l'altro lui stava andando a letto con altre persone, e nel frattempo mi diceva, comunque a volte me lo diceva proprio, mi raccontava che usciva con altre donne, che andava a letto con altre donne. Io a volte andavo a casa, trovavo i segni molto chiari che c'erano state altre donne a letto con lui, e nonostante ciò continuavo a starci. Ho iniziato ad avere delle crisi d'ansia così forti che non riuscivo più a lavorare, come dice il primo passo. E questo io lo racconto perché adesso, magari vedendomi così, uno dice: ah, che ragazza funzionale, no? Ha un lavoro, è venuta qua, ha organizzato il seminario, ha fatto, è tutta organizzata, no? Compra l'acqua, compra le tisane, organizza il computer. Io non ero così, non ero così, perché la mia vita era completamente concentrata sul ottenere l'attenzione di questa persona che non riusciva a stare con me, perché la caratteristica fondamentale di un dipendente dal sesso e dall'amore è di innamorarsi di persone emotivamente non disponibili. E quindi quello è stato la mia vera sostanza, no? Quell'adrenalina di voler cambiare un uomo, nel mio caso, che non voleva cambiare, però, perché è come, io spesso dico, è come che io mi metto a spingere un muro con le mani e spero che, se lo spingo per 10 anni, quel muro si sposta. Il muro non si sposta, perché il muro è radicato. Una persona emotivamente non disponibile non cambierà mai per fare un favore a me, è impossibile. Tant'è che io mi sceglievo apposta queste persone per avere la sfida costante. Una persona emotivamente disponibile a me non mi avrebbe mai dato soddisfazione, perché la sua disponibilità mi avrebbe annoiato, mi avrebbe annoiato, e mi annoiava effettivamente. Sono arrivata a un punto in cui il mio qualifier mi ha bloccato sul telefono, perché io ero diventata una stalker, lo continuavo a chiamare. E lo chiamavo a qualunque ora del giorno e della notte. Quando lui poi mi bloccava, io gli mandavo delle mail, passavo veramente ore e ore, sembravo una pazza, prendevo il cellulare e lo chiamavo, il cellulare mi dava bloccato, no? È occupato, bloccato, non importa, io lo richiamavo, mettevo giù il cellulare e dopo un secondo ce l'avevo di nuovo in mano. Sembravo una pazza isterica ossessiva, e lo ero, fino a che mi ricordo benissimo un Natale. Io all'epoca vivevo a Londra, venivo in Italia per le feste. Un Natale lui mi bloccò definitivamente, non mi voleva più parlare, e io continuavo questo iter, no, di lo chiamo come una pazza isterica, perché lui mi aveva bloccato e io lo chiamavo 50 volte al giorno. Mi ricordo quel giorno, mi viene ancora la tachicardia, dove io piansi tutto il giorno. Ero a casa dei miei genitori, piansi tutto il giorno, fino a che arrivai a sera devastata, con un dolore al petto, che mi ritrovai a chiedere a mia mamma di dormire con me in un letto, perché ero convinta che mi sarebbe venuto un attacco cardiaco. Quello per me è stato il mio toccare fondo. Non è stato neanche i pensieri suicidi che avevo, volevo ammazzarmi davanti a lui, volevo fargli vedere quanto mi aveva fatto soffrire. Per me è stato avere paura di morire nel sonno. Per il dolore che sentivo e per l'impotenza che sentivo di fronte al dolore e all'impossibilità di cambiare un'altra persona e di stare bene senza questa persona era impossibile per me, ero proprio spalle al muro, non riuscivo a stare con lui, non riuscivo a stare senza di lui e mi sentivo che la mia vita stava scivolando su un terreno di ghiaccio verso un burrone che mi sembrava veramente senza ritorno. Questo è stato il mio toccare fondo e mi dispiace aprire il seminario con un racconto di dolore così profondo, no? Però penso che è stato quel toccare fondo che mi ha dato la forza di fare di tutto poi quello che richiede il programma di SLA, che è un programma estremamente duro, estremamente difficile da fare, ma è stato il mio toccare fondo che mi ha dato la spinta per fare tutto quello che era necessario per recuperarmi. E quindi grazie per l'ascolto e passo.
Grazie Chiara.
Grazie Chiara.